Paolo Di Paolo per cominciare il nostro cammino. Paolo. Benvenuto a Romena, Paolo. Non abbiamo avuto il necessario ambientamento, quindi bisogna ambientarsi qui in diretta. E spero che tu ti possa trovare bene. Tra di noi...
Questo va?
Sì, sì, funziona.
Sono un po' preoccupato dalla folla, diciamo, è abbastanza consistente la folla. E il titolo di questa serata, Amore, è una delle parole più impegnative, non tanto per uno scrittore, ma quanto per una persona viva. E quindi credo che sia già di per sé molto complicato dire qualcosa di intelligente, però ci proviamo, magari col tuo aiuto.
Ci proveremo. Prima di arrivare all'amore, io però vorrei parlare un attimo di te, ma proprio per entrare proprio in sintonia, per capire come nasce questo giovane scrittore che io vorrei raccontare sia come scrittore che per l'amore attraverso due figure femminili. Sono cose che ho trovato nel tuo sito, nei tuoi scritti. E il primo episodio richiama una figura femminile di una professoressa di storia dell'arte, la professoressa Vittorini. Allora Paolo, siamo nel 2002, fai il tema di maturità, come tutti noi, lui era già uno emergente, dice Dacia Maraini che lei era stata nella sua scuola e si era già accorta che lui aveva, insomma, un valore speciale. Insomma, fai il tema di maturità e questa professoressa Vittorini, quando va a dire a Paolo come è andato, dice la nostra commissione, i colleghi, non hanno corretto il tema di uno studente, ma il tema di uno scrittore. Questo già quando faceva la maturità. E allora la domanda che ti voglio fare è questa. Dunque, la professoressa Vittorini aveva indovinato. Tu avevi le carte in regola per fare lo scrittore, ma non basta scrivere per essere scrittore. Ci vuole anche un motivo per scrivere, un pubblico per cui scrivere e una missione dello scrivere. Ecco, vorrei chiederti questo. Perché scrivi? Per chi scrivi e qual è la missione del tuo scrivere?
Ok, solo se rimettiamo Emily Dickinson al posto della mia faccia. Però.
Ok.
Ecco, appunto.
No, ormai qui ci devi stare.
Ragazzi, un po'... Vabbè. Comunque, dunque, la cosa effettivamente che riconosceva quell'insegnante è una cosa che non ha un valore di per sé, cioè il fatto che qualcuno riconosca che tu hai un talento ti può far piacere, ma non è tanto il talento della scrittura che aveva messo in evidenza, aveva messo in evidenza qualcosa che a quell'altezza, cioè all'uscita dagli anni di scuola, era fondamentale che io stesso riconoscessi, cioè la cosa in cui mi sentivo più a mio agio. E non è facile vederla, questo intendo dire per chiunque esca da un percorso scolastico. Credo che la sfida grande che un insegnante fa è quella di mostrare al suo allievo ciò in cui può sentirsi a suo agio. Allora, poteva essere la scrittura, poteva essere qualunque altra cosa, ma che qualcuno me la rivelasse, laddove io naturalmente sentivo d'avere quell'inclinazione, questo veramente era fondamentale per, usiamo un'espressione filosofica, ma la usiamo un po' alla buona, per diventare ciò che si è. Se diventare ciò che si è il percorso che tu fai nella tua vita e già lo sei un po' quello che diventerai, hai bisogno di qualcuno che lo metta in evidenza. E mi ricordo questa espressione che lei usò, magari anche eccessiva, che effettivamente, se faccio un po' la tara, significava semplicemente che la cosa in cui effettivamente mi sentivo più a mio agio, torno sul punto, era scrivere. E ti devo dire che per tutta la mia vita fin qua non c'è stato un solo momento in cui non abbia sentito che nella scrittura potevo stare un po' più sicuro che fuori, il che non deve dare della scrittura un'immagine di riparo dal mondo, ma è come uno spazio di cui io conosco tutti gli aspetti. È come se, diciamo, potrei dire così, mi trovo a mio agio tra le parole perché mi sembra di conoscerle meglio di molto altro. Le parole le metti insieme e queste parole significano tante cose, ma le parole possono essere pietre, possono essere ostili. Io non ho mai sentito l'ostilità delle parole, ho sempre sentito che potevano tutto sommato aiutare a tirar fuori qualcosa che tu hai dentro, e se le parole non ti bastano per esprimerlo, comunque stai peggio che se hai trovato quelle parole. Uno scrittore fa lo sforzo anche per gli altri. Io credo che l'unico ruolo vero di uno scrittore sia quello di trovare le parole che gli altri non hanno trovato. Perché i sentimenti li troviamo tutti, li troviamo nell'esistenza. Tutti sappiamo più o meno all'altezza dell'adolescenza che cosa significa essere innamorati, che cosa significa essere arrabbiati, delusi, che cosa significa sentire quella voglia di scappare di casa per poi magari tornarci, lo scrittore, gli scrittori che abbiamo amato, gli scrittori che fanno questo lavoro anche al buio, nel silenzio, consegnano al mondo le parole che servono al mondo per dire ciò che le persone hanno bisogno di dire. E questa cosa qua, anche se tu non leggerai mai un romanzo nella vita, dovrebbe darti un senso di conforto, perché quei libri dentro le librerie, dentro le biblioteche, stanno lì a tenere traccia, tenere il segno, tradurre a una velocità pazzesca i pensieri e i sentimenti di tutti. E allora questa cosa qua mi sembrava che mi riuscisse facile, poi in realtà ti accorgi, uscito da quegli anni di scuola, che diventa invece un mestiere molto impegnativo se vuoi tradurlo appunto in un mestiere. Lì era un gesto, adesso è diventato qualcosa di diverso, quindi è una sequenza di gesti molto più impegnativa.
Che bello! Il secondo personaggio femminile entra in gioco lo stesso giorno della professoressa Vittorini. Mi viene da pensare che se lei ti aveva messo in un'atmosfera di agio, di star bene con lo scrivere, invece questo secondo personaggio ti mette in un'area di disagio, che è quella del provare un sentimento. E questa figura femminile del pomeriggio e tu la chiami F puntato, immaginiamo Flavia, Francesca, quello che volete, è comunque una donna verso la quale tu provi un sentimento, ma che non avvicini se non accarezzandole i capelli, così racconti. Però il giorno in cui finisci l'esame di maturità le dedichi implicitamente un verso di Montale: il mio sogno di te non è finito. E allora, accanto allo scrittore che trova le parole per dirlo, vorrei che tu mi dicessi qualcosa anche sul giovane innamorato che non arriva al di là di accarezzare i capelli e che dedica una poesia di Montale a F puntato.
Ma dove stavano scritte tutte queste cose? Perché è un po' una specie d'analisi in pubblico, non ero preparato. Non mi ricordo dove ho scritto queste cose, suppongo di averle dette o scritte. E, beh, è evidente che anche questo è un altro punto. Quando cominci a scrivere e a fare della scrittura il tuo lavoro, mestiere è una parola che mi convince fino a un certo punto, non è proprio, non ho mai pensato e né mai penserò che fare lo scrittore sia davvero un mestiere, però è un lavoro. E lavoro è una parola invece molto bella, perché significa appunto assiduità, costanza, significa abnegazione. Allora, trovi le parole per raccontare questi sentimenti, li racconti anche per qualcun altro, anche se succedesse solo 2 volte su 100, che qualcuno viene con un tuo libro e ti dicesse: mi sono riconosciuto, mi sono ritrovato. E tu dici: ma c'è una distanza d'età, c'è una distanza di luogo, c'è una distanza abissale, quella che c'è tra qualunque essere umano, pur nella vicinanza poi, no? Dentro, stare dentro la stessa specie, provare le stesse emozioni. Ecco, quando succede quella cosa lì, significa che tu sei riuscito a tradurre i sentimenti tuoi, la visione personale di quei sentimenti in qualcosa di evidentemente più largo, ma devi farlo a partire da dettagli. In questo senso, chi dice, cineasti, scrittori, artisti in genere, che l'unico modo per essere universali è essere infinitamente personali, mentre chi ha la presunzione di essere universale parte con l'idea di dire qualcosa di universale, di solito dice qualcosa di generico, di astratto e dunque di freddo, ma partendo dal tuo piccolo mondo, dal minuscolo punto di mondo che tu hai potuto osservare, riesci a volte, quando va bene, a dire qualcosa che riguarda anche gli altri. Allora, per dire l'inadeguatezza a quel sentimento, nel momento in cui tu lo scopri, nel momento in cui ti si rivela, dovevo dire la mia inadeguatezza, non una inadeguatezza generica, ma la mia, quella che avevo provato verso quella ragazza F puntato, nel momento in cui diventavo qualcosa di diverso da un bambino, cominciavo a diventare una specie di alieno, un mutante come è ogni adolescente, che scopre altre verità del suo corpo e della sua capacità di sentire. E questo non riuscire a fare un gesto che non fosse quello più timido, significava non essere preparato a quel sentimento. Ma c'è un rovescio che ci porta già verso un... perché parlare di me è molto difficile, quindi io tendo a scriverle certe cose che possono riguardarmi, ma non a dirle e comunque a camuffarle. Almeno metto le iniziali puntate, metto qualche maschera, invento dei personaggi, quindi è molto difficile, è stato sempre difficile parlare di me. Scrivere è anche un modo, da questo punto di vista, per superare certe timidezze, eh? Non è che non sia anche questo. Però, ecco, voglio dire che quel ragazzino che non riusciva a fare un gesto che non fosse quella carezza, era un ragazzino che aveva scoperto, più ancora che il proprio sentimento verso qualcuno, il sentimento di qualcuno verso di sé. E questa credo che sia, tanto per mettere un punto nella nostra discussione, la rivelazione più grande e alta e straordinaria dell'esistenza. Non l'amore che proviamo. Vorrei che su questo ci fermassimo un secondo. L'amore che proviamo, se lo proviamo, è qualcosa che nasce da una inclinazione, un istinto. I biologi lo ridurrebbero anche a una tempesta molecolare. Non voglio adesso sbitizzare un sentimento così alto, ma voglio dire che c'è qualcosa che va oltre noi stessi, che ci spinge ad amare qualcuno, ad innamorarci di qualcuno. O pensate al sentimento che proviamo venendo al mondo, al primo sorriso, anche un po' inconsapevole, incerto. Lo destiniamo a nostra madre e non lo sappiamo neanche di averglielo destinato, ma quel sentimento di amore, di fiducia, è un sentimento istintivo, che nella vita poi declina, si presenta in forme diverse, ma anche l'affetto che tu provi, e anche qua non voglio smitizzare ma voglio solo allargare il campo, verso un animale, è un amore istintivo che non ha una ragione, tanto più perché si tratta di una creatura vivente di una specie diversa. E lo trovo sublime comunque che un essere detto umano provi un amore sconfinato per un cane, cioè per una creatura vivente di un'altra specie, intanto perché non sa fino a che punto quel cane, quel gatto, quell'animale domestico possono davvero comprendere il sentimento. E dunque è una sorta di spreco, perché l'unico modo per amare è anche sprecare il sentimento, sprecare in senso buono, lasciarlo andare. La cosa più interessante, più, diciamo così, sconvolgente dell'esistenza che quel ragazzino, tornando a lui, aveva provato, era che qualcuno provasse un sentimento per lui. Allora, scoprire di essere amati è infinitamente più sconvolgente che scoprire di amare qualcuno, perché ti senti destinatario di un sentimento, diciamo così, di cui forse non sei all'altezza e che non hai in nessun modo coltivato, alimentato, mentre l'amore che tu provi, che tu nutri per qualcuno, lo coltivi, lo alimenti, lo dissodi, lo tieni vivo o lo perdi. Il sentimento che gli altri provano per te, non ne sei responsabile, è gratuito a tutti gli effetti. Viceversa, vale per gli altri, quello che tu provi naturalmente ricade in quei termini, ma credo che sia davvero l'esperienza fondamentale della vita e forse all'altezza dell'adolescenza si riesce a cogliere per la prima volta con intensità essere destinatari di un sentimento. Allora quel ragazzino non andava oltre, faceva quel gesto timido, perché era turbato più che dall'amore che provava e sapeva di provare, dalla sensazione più che dalla certezza che fosse riamato, che quel sentimento tornava indietro. Ma in che termini tornasse indietro, in che modo lui potesse essere all'altezza di quel sentimento, questo gli sfuggiva. E allora le mani si fermavano su quei capelli senza avere neanche il coraggio, lì vedi, di tradurre in parole un sentimento che in quel momento montava ed era veramente intraducibile, perché a quel punto la velocità di quel sentimento era infinitamente superiore alla velocità delle parole.
Io credo che tutti ci siamo un po' ritrovati in quella situazione di accarezzare timidamente i capelli di F puntato. E guarda caso, Paolo viene da noi e il suo ultimo romanzo, ma questa è davvero una casualità, è proprio un romanzo in cui si racconta, magari prendendolo un po' le distanze per il rischio, una storia quasi solo d'amore. Come dire, attenti, ecco, non c'è solo l'amore, c'è di più, c'è qualcos'altro, è quasi come un aver paura del tema che si va a toccare, c'è questo in questo titolo, che tra l'altro ho letto, non era un titolo pensato come titolo, ma pensato come traccia, no? Come ipotesi di lavoro. Allora, questi due avverbi, quasi solo...
Questa è veramente una coincidenza, tanto che quando, attraverso Roberta, sono poi arrivato a parlare con Massimo di questa ipotesi di trovarmi davanti a questo vasto pubblico che... ringrazio già preventivamente, diciamo, perché è chiaro che c'è un appalto di fiducia al momento incondizionato verso sostanzialmente uno sconosciuto ai loro occhi. Ecco, questo punto qui è, diciamo, si è saldato poi a questo romanzo recente, quindi è stato anche davvero un po' casuale. Però devo dire che il quasi solo, i due avverbi potrebbero aiutarci ancora a proseguire in questo ragionamento. Perché quando ho pensato, io avevo scritto, ricapitolando recentemente qualcosa l'hai detto tu, un paio di romanzi prima di questo, che sono stati pubblicati dallo stesso editore, e che mi avevano tutto sommato, devo dire, sì, fatto conoscere a un pubblico abbastanza ampio, insomma, sono stati i primi passi grossi mossi nell'editoria e nella narrativa italiana. Un libro, dove eravate tutti, raccontava la storia di una famiglia negli anni zero, gli anni a cui non abbiamo dato un nome, tanto che anche lì un primo titolo era Storia degli anni senza nome, cioè quegli anni che vanno dal 2000 al 2010, su cui ci siamo addirittura interrogati per nominarli, perché era veramente strano, anni zero, anni... erano anni senza nome e sono rimasti tali. Ecco, quello era un libro che io avevo scritto per mettere a fuoco un pezzetto della mia vita cosciente e per proiettarlo sulla vita pubblica, sulla storia di questo paese. Il secondo libro sono tornato indietro verso gli anni 20 ed è stato il mio libro di maggior successo, cosa paradossale perché quando lo dissi all'editore che volevo scrivere quel libro che adesso rapidamente dirò, mi ha detto ma questo non c'hai un piano B, ecco così aveva detto. È un libro effettivamente raccontato così all'editore, è un libro che raccontava gli anni 20, raccontava un intellettuale antifascista che si chiama Piero Gobetti, che però io, un intellettuale morto a 24 anni, cosa che non è così noto come dettaglio, uno che fonda 3 riviste, pubblica oltre 100 titoli in una casa editrice tra cui Ossi di Seppia di Montale in prima edizione, uno delle intelligenze più vivaci e straordinarie che l'Italia abbia avuto nel primo trentennio del Novecento, che muore in esilio anche vessato dal fascismo crescente. Beh, lo racconti così all'editore e ti dice non è il caso, forse non interesserà, e invece è stato il libro di maggior successo, ma tanto più per questo avevo bisogno di tornare al presente. Allora, il primo movimento è stato quello di dire voglio raccontare una storia adesso che non sia né retrodatata come il primo libro, né addirittura remota come nel secondo libro, una storia di adesso. E volevo provare a farla, a scriverla, raccontando una storia d'amore che secondo me ogni scrittore prima o poi ha il dovere di raccontare. Solo che l'80% dei libri di narrativa che vengono pubblicati a ogni latitudine sono romanzi d'amore. Anche romanzi rosa, se vogliamo, romanzi cioè che vanno verso una deriva sentimentale dalla quale comunque volevo difendermi. I due avverbi servivano a me come monito per dire sì, scrivi una storia d'amore, ma che sia quasi solo d'amore, che intorno a questo sentimento ci sia qualcos'altro, come c'è sempre, che il fuoco non sia solo l'innamoramento tra due ragazzi, ma che sia l'effetto che ha sul mondo intorno, e quindi sul mondo intorno che torna, diciamo, a essere letto dai loro occhi. Allora, me lo dovevo ricordare e quindi ho detto il titolo di lavoro è Una storia quasi solo d'amore. Poi l'editore l'ha accolto così com'è. Devo dire, non lo so se ha ragione o ha torto, è un titolo preciso quantomeno. Al di là della riuscita del romanzo, è esattamente quello che volevo fare. L'autore del giovane Holden, che è J.D. Salinger, dice che il mondo ha bisogno di storie ragazzo incontra ragazza. E io tecnicamente ho scritto una storia ragazzo incontra ragazza. Però non mi bastava che fosse solo questo e mi dovevo imporre appunto uno slittamento narrativo, diciamo così, verso territori che, come dimostra anche un po' la copertina che è stata fatta da un giovane disegnatore, è il tuffo che fa questo ragazzo di 20 anni dentro la testa di una ragazza di 30. E questo muoversi come se fosse dentro l'acqua, dentro i suoi pensieri, dentro la sua identità, era la scommessa conoscitiva che dovevo raccontare, perché l'amore, una storia, è quasi solo d'amore per tutti, perché non è solo il sentimento che mette insieme vicine due persone, ma è anche l'esperienza conoscitiva che fai, che quindi in qualche modo non ti lascia uguale alla fine di quel percorso.
Allora, noi ora entriamo un po' dentro questa storia, e questo ci aiuta a parlare di amore. La prima cosa che ti vorrei domandare, entrando nella storia, però diciamo, faccio precedere la mia domanda da un breve filmato tratto da un film, 21 grammi.
In ogni aspetto della vita, dell'universo, si nasconde un numero. Fra tali, materia, c'è sempre un numero. Un numero che ci urla qualcosa nelle orecchie. La sto annoiando?
No. No! Scusi.
Quello che cerco di far capire ai miei studenti è che i numeri danno accesso alla comprensione di un mistero che è più grande di noi. Come accade che due sconosciuti si incontrino? C'è una poesia di uno scrittore venezuelano che comincia così. La terra girò per renderci più vicini. Girò sul suo asse e su di noi finché finalmente ci ricongiunse in questo sogno.
Molto bella.
Ne devono accadere di cose.
Perché... Ecco, dice, ne devono accadere di cose perché due persone si possano incontrare. E la domanda è proprio sull'innamoramento. su questa scintilla che avviene tra due persone. In questo caso, tra l'altro, nel tuo libro, questa cosa accade laddove non potrebbe razionalmente accadere. Tu li presenti così, i due personaggi. Nino, 20 anni, Teresa, 30. E dici, Teresa ha la mia stessa età, ha messo i piedi nelle categorie del Novecento, vive una sua spiritualità e profondità, è verticale. Nino si muove con assoluta e incondizionata libertà nel presente, è un po' superficiale, un po' guascone, lontano dalla politica, dalla religione, è orizzontale. E allora, perché tu, autore, artefice di questo innamoramento, hai pensato che Nino e Teresa potessero spostare la terra, incontrarsi e innamorarsi?
Beh, perché come dice 21 grammi di Iñárritu, è il punto fondamentale di qualunque storia d'amore, è questo mistero per cui due sconosciuti, tra miliardi di sconosciuti, si staccano da questa folla immensa che sono quelli che non conosceremo mai, verso i quali ho, forse perché faccio il narratore, una sorta di, come dire, devozione, di curiosità assoluta, no? Mentre magari nella vita cosiddetta quotidiana ci scordiamo della folla degli sconosciuti, per me una delle cose più attraenti e più disperanti è la quantità di persone che non conosceremo mai. In questo segmento di tempo che è la nostra vita, di cui non conosciamo la durata preventivamente, quelli che possiamo far entrare nella schiera dei conosciuti sono pochissimi rispetto alla vastità di questa umanità, che è fatta soprattutto di gente che non toccheremo mai, non sfioreremo mai. Ripeto, è un pensiero che uno può anche mettere da parte, chiudere lì, lasciarlo andare. Per me è dominante rispetto al lavoro stesso di scrittore, perché è in virtù delle storie che posso immaginare di sconosciuti che io scrivo. Allora, intanto, una storia d'amore è due sconosciuti, questo vale per chiunque qui dentro abbia provato questo tipo di sentimento, una volta, due, tre nella vita, quella decisiva. Beh, uno sconosciuto entra in una zona di intimità che tu costruisci insieme a lui. Due estranei, sostanzialmente, che costruiscono una zona di intimità assoluta, una zona di intimità in cui non entra nessuno a quel livello, se davvero quella è una storia d'amore. Beh, questo comunque è prodigioso ed è un rischio, un azzardo enorme, immenso. Non è l'intimità che hai con chi ti ha messo al mondo, appunto, è l'intimità con qualcuno di cui non sapevi nulla fino all'altro prima, né sospettavi l'esistenza. E una volta che questa cosa accade, genera comunque uno scardinamento del tuo mondo, in questo senso, dicevo, va incontro a un cambiamento che non ti lascia uguale. Voglio dire, anche una storia d'amore che finisce ti lascia in un punto in cui tu stesso non avevi presunto d'andare. Sei comunque una persona diversa dopo una storia d'amore, altrimenti non è tale. Sei stato modificato, non in meglio o in peggio, sei stato tecnicamente modificato. Allora, io volevo vedere questa cosa e volevo vederla accadere di nuovo sotto ai miei occhi. Naturalmente, scrivere una storia d'amore in un romanzo è la cosa, veramente, lo dico io stesso, la più banale del mondo. Voglio dire, che cosa c'è di più ovvio da un certo punto di vista che fare incontrare appunto un ragazzo e una ragazza? Ma nel momento in cui tu li metti sotto la lente, questi due sconosciuti, e cominci a vedere come costruiscono quella zona di intimità, la storia non invecchia mai. Tant'è vero che il 90% della letteratura mondiale è fatta di storie che potrei dire anche d'amore. Certo, una volta che quelle storie le ha raccontate Shakespeare, o le ha raccontate Dante, o le ha raccontate Balzac, potrebbe anche uno fermarsi lì e dire non c'è altro da aggiungere. In realtà c'è sempre qualcosa da aggiungere per quel minimo, anche se impercettibile, movimento che è quello personale, quello di per cui ogni storia d'amore si assomiglia a un'altra, ma nessuna storia d'amore è uguale a un'altra. E quindi in qualche misura lì la differenza tra due esseri umani, tra quei due esseri umani, era l'elemento più interessante da verificare. Finisco dicendoti che a quel punto volevo estremizzare questa differenza facendo incontrare, sto parlando come se fossi un burattinaio della narrazione, che in parte uno è, ma non è che viene in modo così meccanico, è semplicemente che tu cominci a dire, bene, ho questa fisionomia, un ragazzo, e poi c'è un'altra che sta fumando una sigaretta davanti a un teatro, avevo in mente quel teatro, quella ragazza ideale, lì, davanti a un teatro di Roma, un lunedì di ottobre, dopo le 6 del pomeriggio. Cioè, quando tu cominci a vedere tutto questo, comincia una storia. E gli fa incontrare, le fa incontrare questo ragazzo di 20 anni. Il gradino che c'è tra loro, il fatto che lui sia un ragazzo di 20-23 anni e lei sia una ragazza di 30 o poco più, già è di per sé una differenza non trascurabile. Benché facciano parte dello stesso solco generazionale, 20 anni non sono 30 anni, naturalmente, anche in un tempo in cui la giovinezza è molto prolungata come il nostro. E questa era una prima differenza. Ma poi quante altre infinite differenze si evidenziano nel momento in cui due persone si vanno incontro? E spesso la furia dei venti contrari, cioè il fatto che queste persone non si assomigliano e si attraggono proprio perché non si somigliano, questo diventa incredibilmente interessante ogni volta che si ripete. E se quelle persone riescono a trovare un equilibrio in quelle differenze, questo diventa prodigioso addirittura. E se quelle persone in quelle differenze riescono a durare 50 anni, cosa ormai eroica, naturalmente, e questo è ancora infinitamente più prodigioso, perché è chiaro che assorbe una quantità di compromessi, di, diciamo così, attenuazioni, di tentativi, come dire, di non far sentire troppo all'altro il cambiamento, il proprio cambiamento, di attutire l'urto di quel cambiamento, ma è un'impresa eroica che quei due sconosciuti siano diventati per 50 anni due persone in equilibrio nonostante le differenze. E questo io raccontavo. Poi, e però mi fermo perché vediamo che cosa vuoi chiedermi dopo, se no vado troppo per le lunghe, questa ragazza porta con sé un mistero ancora più complesso, diciamo così, soprattutto agli occhi di un ragazzo di 20 anni. Il libro è ambientato nel 2013, quindi siamo proprio dentro la nostra epoca. Volevo vedere se questo ragazzo aveva il coraggio di mettersi alla prova rispetto a quell'estranea.
Mi colpisce molto, e questa è proprio una curiosità, ecco, la genesi di un romanzo, no? Il protagonista tu l'hai incrociato per le strade di Londra, se non, il protagonista, nel senso quello a cui ti sei ispirato per il protagonista, lei è stata una presenza di un attimo in una chiesa romana e hai pensato che potesse nascere questo mix, no? E crearsi questo innamoramento. Vorrei riallacciarmi nella prossima domanda un attimo al modo in cui abbiamo iniziato, no? Citando la frase di Liu Xiaobo e pensando soprattutto con quella frase a quanto l'amore avesse avuto la forza, la scorza, l'energia prodigiosa per superare tutte le difficoltà che ha affrontato questa coppia. L'amore sembra avere questa risorsa per tutti noi, e infatti anche la coppia di giovani, Nino e Teresa, affronta delle difficoltà, si trova di fronte a quelle che sono le grandi domande della vita, che se le pone sicuramente lei, che in qualche modo cominciano però a arrivare anche a lui. E quindi nel libro si affrontano questioni come una malattia, si affrontano questioni come la morte, si affrontano questioni come l'approccio spirituale. Dicevamo che Teresa tu l'hai focalizzata, visualizzata in una chiesa, quindi lei, in lei c'è anche l'impronta della fede. E allora come l'amore entra non solo nel tuo romanzo, ma secondo te nella vita delle persone di fronte a quelle che sono le domande di fondo che ciascuno si pone?
Beh, appunto, questa è una domanda molto impegnativa. Non sono un filosofo, un sociologo, un antropologo, quindi non voglio neanche azzardare risposte che siano, come dire, passepartout. Vorrei calarla in una situazione concreta che è anche quella del romanzo, magari della mia esperienza, proprio per evitare la tendenza, diciamo così, apodittica, quella di chi sentenzia. È evidente che fare quell'esperienza conoscitiva che è una storia d'amore comporta anche questo ingresso di domande che non avevamo previsto. Dico, al grado zero, le domande sull'altro. Noi, dico, in assoluto siamo creature, esseri che producono costantemente pregiudizi. Questo è sentenzioso, vi sembrerà, ma è un dato di fatto, quindi è semplicemente una registrazione dell'esistente a partire da me. Il tempo che passiamo nell'esistenza non fa decrescere i pregiudizi, li intensifica, li incrementa. Abbiamo pregiudizi, mentre un bambino o un adolescente possono avere 1000 difetti ovviamente, ma non hanno pregiudizi, raramente ne hanno, possono avere chiusure, che è una cosa diversa. Un adolescente che chiude una porta non è un pregiudizio, è un altro tipo di reazione. Il nostro invece è una sorta di, come dire, schermatura per cui ci confortiamo delle nostre piccole certezze costantemente, ma produciamo anche istintivamente pregiudizi sulla faccia degli altri, sulla copertina di un libro, su un'idea. E molto raramente, sempre più raramente, noi sfidiamo quella cortina di pregiudizi che ci siamo creati addosso e intorno. Tant'è vero che quando ci siede accanto lo sconosciuto, la prima cosa che ci viene, e non faccio nessun tipo di riferimento allo sconosciuto impegnativo di questa epoca, parlo proprio dello sconosciuto che sta in metropolitana accanto a te sull'autobus. La tua quantità di pregiudizi è tale, diciamo così, da non innescare nel 90% dei casi neanche un tentativo di dialogo. E questo non è che dico che sia negativo o positivo, è un dato di fatto. Sarebbe troppo impegnativo superare quella quantità di pregiudizi confortanti per cui, tutto sommato, non vale la pena cominciare quel tipo di dialogo con gli sconosciuti. E questo lo facciamo tutti, è normale che sia così, ripeto, non è neanche una forma, come dire, di chiusura o di particolare colpa. Però, quando invece quei due sconosciuti si stanno innamorando, le domande diventano radicali, centrali. Al punto che direi che quando siamo innamorati siamo al punto più alto della nostra capacità di essere curiosi. Su questo metterei la mano sul fuoco. Non esiste un altro momento dell'esistenza se non quello in cui siamo innamorati di qualcuno, e dico innamorati, non dentro una storia d'amore già complessa, perché i pregiudizi poi rientrano ovviamente per tante vie, ma nel momento in cui siamo innamorati, le volte che siamo stati innamorati, questa curiosità è al suo grado massimo. Una curiosità che diventa anche eccessiva, che diventa a volte perfino morbosa, ma comunque chiunque, con qualunque strumentazione, attrezzatura culturale, sociale, chiunque si fa delle domande sull'altro. Sull'altro in quanto quello sconosciuto con cui devi costruire quel tuo spazio di intimità. Cioè, dove era quando era ragazzino e tu che facevi mentre io ero in quell'altra età? Te lo chiedi, magari non glielo chiedi, ma lo senti che hai bisogno di ricostruire una mappatura anche orizzontale della cronologia dell'essere amato, no? Sapere più o meno che cos'è il suo mondo, il mondo a cui non appartenevi, non appartieni. Beh, prendi questa cosa e isolala e guarda che prodigio, che meraviglia è vedere due esseri umani sconosciuti che sono così curiosi l'uno dell'altro, capaci di porre delle domande o di porsi delle domande che non si erano mai posti per nessun essere umano prossimo, neanche a volte per i propri stessi genitori. Sui quali le domande vengono spesso tardivamente, cioè addirittura fuori tempo massimo, quelle radicali, cioè quando non possiamo più tecnicamente farle. E in quel momento, diciamo, ci si rivelano perfino i nostri genitori come gli sconosciuti, i grandi sconosciuti, i misteri anche della nostra vita, che li abbiamo ammirati, amati, siamo stati devoti a loro, li abbiamo rifiutati in certi momenti della nostra vita, restano comunque due esseri umani di superiore complessità rispetto al nostro stesso sentimento di vicinanza, no? Allora, questi due ragazzi a un certo punto devono farsi delle domande. Io volevo proprio vedere che domande venivano fuori. Mentre Nino è attratto da Teresa, e quindi la molla essenziale di un ventenne, anche legittimamente, è questa, l'attrazione, quindi il suo tipo di curiosità è un tipo di curiosità che volge a una mappatura, appunto, anche un po' morbosa del suo passato, del suo presente, che cos'è, che cosa fa, chi sei, chi vedi, chi frequenti. Lei, con un certo pregiudizio nei suoi confronti, vuole misurare la maturità di questo ragazzo di 20 anni che non sembra essere così maturo. Ma succede una cosa al centro del libro, quella che tu hai detto, e dico al centro del libro non perché stia al centro concettualmente, ma perché sta proprio a metà del libro. Io volevo farli avvicinare e poi far esplodere tra loro una domanda radicale che Nino non aveva neanche mai lontanamente sfiorato. Succede che in una cerimonia religiosa a cui Nino deve andare, ventenne, per ragioni parentali, diciamo così, e sta lì che si sbottona la camicia, che soffre, è un ragazzo che non ama né quel tipo di cerimonia né è vicino ai temi della spiritualità, ecco, ha chiuso la sua porta, e questo poi, se vuoi, ci torniamo su questo punto, sul perché l'abbia chiusa. Comunque arrivo al punto e vede all'ultimo banco della chiesa inaspettatamente la ragazza di cui si sta innamorando, e nel momento in cui fa questo gesto proprio di girarsi e di vederla, dice: no, non ho capito bene, e torna indietro con lo sguardo, ed è Teresa, la ragazza di cui si sta innamorando, che ci fa in chiesa, non è coinvolta nella cerimonia, perché è lì. E questa cosa qua lo turba, lo spiazza, lo allontana, lo respinge anche. Volevo vedere io stesso, quasi pirandellianamente, se posso espormi, diciamo, ai personaggi, dandogli un margine d'autonomia, lo dico un po' così, ovviamente poi decide lo scrittore, ma per certi versi hai l'impressione di poterti fare un po' guidare dai personaggi. Volevo vedere se lui aveva il coraggio di non indietreggiare rispetto a qualcosa che sommamente lo turbava, e cioè il fatto che quella ragazza di cui si stava innamorando, quella ragazza strana, difficile, comunque attraente, avesse una sua zona di spiritualità con la quale lui non intendeva minimamente fare i conti, non intende minimamente fare i conti. E quanto sei disposto a sfidare l'estraneità dello sconosciuto, la sua zona, diciamo, di distanza da te? E questo era un punto. Allora io avrei potuto teoricamente, se ci pensate un momento, usare qualunque tratto di Teresa. Poteva essere una militante politica, poteva avere un tratto distintivo che allontanasse l'altro. Ma quale poteva essere il tratto che davvero, oltre a turbarlo, poteva metterlo profondamente in discussione, se non un tratto di spiritualità, di fede, soprattutto in un tempo in cui la difesa in Occidente, nell'Occidente più o meno secolarizzato, e soprattutto in una fascia più giovane della popolazione, è vista come qualcosa di respingente, qualcosa da cui comunque bisogna difendersi con un'ironia magari un po' alla buona, ma che neutralizza il peso di quelle domande. Allora, la storia quasi solo d'amore funziona come la verifica di una messa in discussione dei propri pregiudizi, delle proprie chiusure. Vedere se ci riesci a fare i conti, senza fartene carico del tutto, ovviamente, a fare i conti con quello che non sai, con quello che ti respinge dell'altro, con quello che dell'altro tu non governi perché non ne hai effettivamente una mappa.
Mi viene spontaneamente da farti una domanda conseguente a questa. E si capisce chiaramente che c'è un cammino di educazione sentimentale da parte di Teresa verso Nino. E forse tu, che ti sei così interessato, così acutamente interessato a queste nuove generazioni, così fortemente calate nelle realtà virtuali, oltre che in quelle reali, forse più in quelle virtuali che in quelle reali, che sembrano non appassionarsi a niente, no? Un po' come Nino. Ecco, la domanda è questa: ma l'amore ai tempi di Twitter e di Facebook è lo stesso amore? Cioè questa forza, questa energia, come si difende, se si difende, o come contrattacca rispetto a questa modernità, postmodernità, che sembra rendere tutto molto fluido, le cose che, le relazioni che si giocano in pochi secondi, in pochi tweet?
No, l'amore è sempre lo stesso. E dobbiamo difenderci anche da questo pregiudizio, cioè pensare che un assetto di cose, un mondo che si modifica, modifichi la struttura di un sentimento che è così centrale, così profondo, così autenticamente umano. Ecco, questo è un pregiudizio che rischia comunque di farci fraintendere una serie di comportamenti, una serie di movimenti, come dire, esistenziali. Non è che quel sentimento è minacciato dalla tecnologia o modificato strutturalmente dalla tecnologia. Quel sentimento passa, semmai, dentro quegli strumenti e ovviamente dà l'impressione di modificarsi o quantomeno di evaporare rispetto alla densità o alla solidità che attribuivamo nell'era pre-tecnologica a un certo tipo di sentimento e all'investimento di responsabilità che comportava. Però, proprio perché non sono un sociologo, non voglio neanche troppo avventurarmi su questo, amore liquido o non liquido, è evidente che c'è una disinvoltura nel cominciare dei sentimenti che è moltiplicata e si moltiplica anche in virtù di questa solo apparente facilità di messa in contatto tra esseri umani. È curioso, ma nel tempo in cui teoricamente potremmo conoscere più persone, abbiamo bisogno poi di Tinder, neanche di Facebook. Non so se le persone qua presenti sanno di cosa si tratta, è addirittura un social preposto, a differenza di Facebook, all'incontro tra sconosciuti, volto però a un rapporto sentimentale. Paradossale, se volete per qualcuno anche inaccettabile, ma fatto è che la dice lunga su come ci sembri facile conoscere persone e poi non lo è, letteralmente non lo è, per tante ragioni, tante difese, tanti imbarazzi, tante paure. E allora hai bisogno di quella rete, quello schermo appunto per cominciare ad avvicinarti alla zona dell'altro, no? E vedere se funziona. Poi magari funziona, il punto è questo, che se funziona, non è che la tecnologia lo snatura quel sentimento, la tecnologia lo innesca in un modo un po' sghembo, un po' obliquo, un po' discutibile. Ma poi l'intensità di un sentimento va al di là di qualunque epoca, non c'entra l'epoca che stiamo vivendo. Non è che questo amore del 2017 pesa meno dell'amore del 1917, questo sarebbe stupido pensarlo. Perché? Perché chiunque lo sente, quel sentimento lo sente a un livello profondo, sa che non è toccato, che resta comunque incondizionato da ciò che accade intorno. Ecco, in qualche misura è chiaro che quello che mi poteva interessare non era tanto mettere in discussione l'intensità del sentimento, ma vedere come questo sentimento reagisce, semmai, o viene appunto incanalato da una struttura sociale, comunicativa, completamente diversa. In più, ecco, per esempio, un gesto, se volete, anche molto banale, che fa Nino, è quello di andare a vedere il profilo Facebook di Teresa, per farsi un'idea. E questa cosa qua non la potevi fare fino a 8-9 anni fa, non potevi tecnicamente farla, cioè farti un'idea di qualcuno dalla sequenza di immagini che questo qualcuno ha esposto a un ipotetico uditorio, diciamo così, che è quello che chiamiamo di amici dentro la rete. Beh, poter fare questo screening veloce, farsene dedurre, diciamo così, una interpretazione di quella vita, questa è una cosa che tecnicamente non si poteva fare. Quanto sia superficiale questo elemento è evidente, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Però c'entra col modo in cui le persone entrano in comunicazione, su come le persone poi tendono a rappresentarsi in virtù di questa possibilità, e questo ci porterebbe molto lontano. A me interessava, per finire, un aspetto in tutto questo. Mi interessava vedere come due ragazzi diversi, obiettivamente diversi, diversi come tutti sono, ma per una ragione specifica più diversi. Lei, gli ho dato il mio anno di nascita, le ho prestato il mio anno di nascita, 83. Quindi lei ha fatto in tempo, come me, a completare quasi il suo percorso di studi dentro l'altro secolo. Cioè, io ho finito metti nel 2002, quindi stavamo alle soglie del cosiddetto nuovo secolo, nuovo millennio. Lui, nato negli anni 90, si è svegliato alla coscienza che il secolo era già finito. E questo non è un fatto solo simbolico, solo numerico. Questo fatto qui mette in gioco una serie di cambiamenti che non sono stati mai così marcati tra generazioni. Ecco, questo sì che è una novità. Una generazione riconosceva l'altra anche nel momento in cui le si ribellava, perché conosceva i perimetri del mondo, conosceva le regole del gioco, non so come dire, il paesaggio in cui tuo padre si era formato. Tu lo conoscevi e lo conoscevi, e quindi potevi anche ribellarti a quel paesaggio. La distanza abissale che oggi c'è da un punto di vista conoscitivo tra un quarantenne e un quindicenne, tra un quarantenne e un quindicenne, non dico tra un sessantenne e un bambino di 10 anni, dico proprio tra un quarantenne, cioè un non nativo digitale, e un ragazzino, questa distanza così sproporzionata non si è mai data in altre epoche della storia. Allora, il fatto che tu poi però, in questo senso, tendi ad accentuare le differenze anziché cercare una dialettica, è il paradosso dei nostri giorni, no? Il fatto che lo scollamento tra generazioni minimo era sempre accentuato da quella retorica che tutti ci siamo sorpresi sulle labbra se abbiamo superato una certa età, e cioè ai miei tempi, i giovani d'oggi, è un segmento, diciamo così, del lessico fondamentale che dovrebbe insospettirci, perché quando pronunciamo la parola ai miei tempi c'è un problema anagrafico. Quando pronunciamo la parola i giovani d'oggi è la certificazione di non esserlo più. Dunque è già di per sé un po' sconvolgente se uno lo mette a fuoco da fuori, però succede, fa parte, come dire, dell'evoluzione normale di un'esistenza. Però oggi non è più i giovani d'oggi e appunto i miei tempi, è che questi miei tempi non riescono a essere perimetrati, cioè sfuggono. Fate caso a un punto, siamo nel 2017, a un passo dal 2018, stiamo per completare il secondo decennio del XXI secolo e ancora non sapremmo dire un solo tratto. È vero che da vicino è molto difficile vedere, ma vi viene in mente un solo tratto distintivo culturalmente, socialmente, di questo ventennio? O non sembra uno strano corridoio di nebbia in cui il Novecento ha continuato a morire lentamente, senza che si producesse un vero cambiamento che non fosse appunto nella tecnologia? L'unico cambiamento radicale che può produrre un cambiamento del pensiero di qui in avanti è la tecnologia, ma in fondo, intorno, non c'è stata una cosa che possa contraddistinguere questo ventennio, se non, da un punto di vista, se volete, banalmente di cronaca che diventa storia, l'età della paura, del terrorismo, ma non è sufficiente a connotare da un punto di vista socioculturale un ventennio, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Per finire veramente in 30 secondi, qui si vedono su un palco, perché c'entra il teatro con questa storia, un ragazzo di 20 anni che non ha più le strutture del Novecento, che non le ha mai sfiorate nemmeno, e una ragazza che non è del Novecento fino in fondo, ma c'ha un piede in quel secolo e conosce le strutture, almeno per sentito dire, almeno per averle sfiorate, le strutture politiche, le strutture religiose di quel tempo fatto di apparenti certezze, in cui però muoversi nel mondo era infinitamente più semplice, perché erano macrostrutture, di quanto non sia per quel ragazzo di 20 anni, di cui non voglio fare naturalmente una vittima, ma voglio solo dire, io non parteggio né per Nino né per Teresa in questo romanzo, perché uno scrittore non parteggia per i personaggi, non li giudica, però voglio dire che quel ragazzo di 20 anni che sembra così superficiale, così sfuggente, così presuntuoso, è un ragazzo che non ha una sola stilla di certezza nell'esistenza. Mezza, non ce n'ha manco mezza. Mentre chiunque abbia almeno tenuto un piede in quel vecchio secolo se le sentiva consegnate più o meno all'atto di nascita. Poi le poteva pure buttare all'aria, come ha fatto la generazione di mezzo. Cioè diceva, vabbè, ma non ce ne frega più niente delle vostre certezze. Ma il punto era che quella generazione le riconosceva come tali e quindi poteva ribellarsi. Quel ventenne che si chiama Nino non sa neanche a che cosa ribellarsi perché non ha ben capito a che cosa ci si potrebbe ribellare.
Abbiamo gettato tanto fieno in questa cascina di idee, di pensieri sull'amore. Io ora vorrei farti riposare per un minuto e pensare mentalmente a quello che dell'amore ti hanno detto in quelle tante giornate trascorse sui libri, a leggere storie di colleghi scrittori, immaginando un giorno di diventarlo anche tu, proprio su questo tema. E per ispirarci ci sentiamo un minuto di Benigni, che prende un verso più, forse uno dei versi più grandi della storia sull'amore, un verso di Dante: amor ch'a nullo amato, amar perdona.
Un trattato sull'amore che conoscevano tutti, di un certo Andrea Cappellano, cappellano presso il re di Francia, che dava tutte le regole. Discutevano dalla mattina alla sera solo dell'amore, dell'anima, dello spirito, come si era fatti dentro. Sapete quanto ci hanno fatto andare avanti sui sentimenti e sulle cose, sulla civiltà proprio? Noi saremmo sempre dei barbari se non c'erano queste persone qua. E allora diceva, questa è una citazione proprio da questo libro, che vuol dire: amor ch'a nullo amato amar perdona, quando non esiste amore sprecato. Questo è: tu ama e fai quello che ti pare, non c'è quando tu ami qualcuno, anche se quello sembra nulla, l'amore gli è arrivato e una scintilla indietro ritorna, ti ama anche lui. Dice questo il verso: non perdona amore, che se tu ami qualcuno non perdona il non tornare, il non essere riamato. È come se tu ami Dio, Dio ti riama, e viceversa. E questo è scritto: se si ama qualcuno, se si riversa, se si uno tremolio d'amore, un granello di sabbia d'amore su qualcosa, ritorna, quello ritorna, non finisce mai. Quindi questo è il verso: amor ch'a nullo amato amar perdona. C'è anche un senso però epico, non per, come quasi un guerriero: non perdona, non consente l'amore che se tu ami non venga riamato. Questa è una legge, come sta scritto.
Ecco, non ti chiedo di commentare anche te Dante, però davvero mi piacerebbe farti giocare il ruolo del lettore, e quindi di tutte le storie, ne avrei dette infinite, di amore, di scegliere, di raccontarci, magari sintetizzarci quella che ti ha proprio turbato, toccato, tenuto sveglio.
Ma una cosa strana a cui uno non pensa mai è che si potrebbe scrivere in fondo una controstoria letteraria d'amore, perché davvero tutti i testi che abbiamo visto soltanto come, come dire, momenti di contatto con la cultura, quindi anche in un atteggiamento analitico, iperanalitico e dunque un po' freddo, il 90% di quei testi sono testi che parlano d'amore. E non te ne rendi conto quando stai sui banchi più di tanto, no? Però se ci pensate, poco dopo quello che è l'atto fondativo della lingua italiana, cioè in sostanza una scuola poetica che dà forma a quello che cominciamo a chiamare italiano, che possiamo cominciare a chiamare italiano, dopo i primi frammenti in volgare italiano, Sao Cocchelle Terre, eccetera, beh, in quel momento appena successivo alla fondazione della scuola poetica siciliana si definisce un perimetro contenutistico, che è quello che sta alle spalle del discorso di Benigni, che ha a che fare essenzialmente con l'amore. E questo ha, come dire, il suo prodromo o la sua zona parallela e ovviamente in tutta l'evoluzione della lingua francese. E non c'è altro argomento su cui misurare l'intensità di una lingua e le possibilità della lingua che non sia l'amore. Uno dei versi fondativi della lingua italiana è un verso che dice: un amor mi distringe, ed è Jacopo da Lentini. Allora tu capisci che anche nel momento in cui decidi di vedere come funziona una lingua, anche da un punto di vista metrico, da un punto di vista fonetico, da un punto di vista, diciamo così, di profondità del segno, del significante anche, ecco, decidi di parlare d'amore. Un amor mi distringe. Allora non c'è altro in tutta una lunghissima zona della letteratura italiana che questo. Un signore che viveva in queste zone, che è nato in queste zone, nell'Aretino, e che si chiamava Francesco Petrarca, perché lì c'era il fiorentino Dante, ma c'era un aretino Petrarca, e non ha fatto altro che dai suoi 19-20 anni che scrivere o pensare a scrivere d'amore. In una forma, quella per esempio del canzoniere, che è una forma tanto più complessa, almeno da un punto di vista dell'ambizione rispetto alla Divina Commedia, sembra paradossale, ma Petrarca l'abbiamo sentito sempre come un poeta freddo rispetto a Dante, caldo, no? Questo anche, come dire, poi Croce e De Santis non hanno aiutato a chiarire molto, comunque l'abbiamo sentito come freddo, ma questo è uno che si è messo là d'impegno a scrivere 366 componimenti d'amore per la stessa donna. Poi a scuola dicevano, ma forse Laura non esisteva, ma non ha importanza, il punto è che Laura esista o Beatrice esista, non ha importanza, è l'ostinazione, l'ossessione, direi addirittura maniacale, di un poeta che costruisce una sorta di libro d'ore, un breviario che ha la stessa struttura dell'anno, addirittura bisestile, comprendendo anche il 366esimo giorno, e come un libro d'ore svolge all'infinito la stessa storia d'amore, in presenza e in assenza di Laura. Come a dire, non è che l'amore si estingue, lo diceva all'inizio appunto Don Luigi, in assenza, quell'amore ancora esiste, va oltre. Beh, voi immaginate l'ossessione, no? La mania di stare dentro quello spazio, di farlo con la lingua italiana, considerandola più atta rispetto a quell'impresa che non fosse il latino, in cui Petrarca tra l'altro scriveva le sue cose più intense emotivamente. Questo è anche, chiudo subito la cosa su Petrarca, perché se non sembra Benigni fa Dante, io faccio Petrarca, non volevo questo, quindi arrivo magari a uno più vicino a noi, ma insomma, per dire che soltanto un tratto è interessante, che Petrarca lo sentiamo freddo perché conosciamo solo il canzoniere, quasi solo il canzoniere. Nella tradizione scolastica non si sono imposti i libri del Petrarca latino, attraverso i quali sentiremmo un tutt'altro Petrarca, il Petrarca epistolare. Insomma, sarebbe una cosa molto affascinante, ma in ogni caso, quando si fa rimproverare Petrarca da Sant'Agostino, cioè sceglie uno che lo può rimproverare veramente bene, beh, lo rimprovera per il fatto di essersi dedicato così a lungo allo stesso argomento, cioè all'amore. Quindi capisci che in fondo la storia della letteratura italiana, e non solo, è una storia d'amore, è una storia d'amore per la lingua, e perché quel primo sentimento, primo e ultimo, non è un caso che quella commedia che scrisse Dante Alighieri finisce con la parola stelle in tutte e tre le cantiche, ma l'ultimo verso dell'ultima cantica è l'amor che muove il sole e le altre stelle, e quindi quell'amore è all'inizio e alla fine del racconto. Certo, poi andando avanti nella tradizione letteraria sono trovati anche temi alternativi, naturalmente, che potessero per altri affluenti portare magari a quel fiume principale. Come lettore, il batticuore che io, come dire, consegnerei a uno che comincia a leggere dei grandi romanzi della modernità passa per un piccolo libro di Dostoevskij che si chiama Le notti bianche. È per me una delle cose più belle che siano state scritte sull'amore, e raccontando quell'intensità del sentimento, dello spreco non spreco di cui parlava anche Benigni, per un'altra persona di cui effettivamente non sai, e tanto più che adesso non voglio svelare a chi non l'avesse mai letto come va a finire male, come spesso succede nelle storie d'amore. Fatto è che dice così all'inizio, no? Questa cosa si può capire soltanto se si è stati giovani. È così, cioè quella cosa lì per cui incontri una persona e investi tutto su di lei senza sapere che cosa ti ritornerà. Questo è un libro che farei leggere più che il Dostoevskij, diciamo più ingombrante e impegnativo, almeno in una fase d'inizio di contatto con la letteratura, ma per me il più bel libro sull'amore è dell'Ottocento, è un libro di Flaubert che non è Madame Bovary, ma è L'educazione sentimentale. A parte che secondo me è un capolavoro assoluto, ma anche solo per una cosa che mette a fuoco Flaubert in quel libro, varrebbe la pena di leggerlo, benché sia un libro anche un po' faticoso e in certi momenti anche iperdescrittivo e quindi un po' noioso per un lettore contemporaneo. Perché lui costruisce una storia d'amore tra un ragazzo e una donna più grande, guarda caso, in questa coincidenza. La ama con tutto se stesso, non sa che cosa lei provi, e quando finalmente lui le può dire cosa sta provando, si accorge che il sentimento è passato. Questa cosa qua io la trovo straordinaria, perché lui scrive un romanzo che è la sua educazione sentimentale e si accorge che c'è una possibilità di aspettare che quel sentimento maturi nell'altro, ma c'è anche, a volte, invece, la dolorosa coscienza che non siamo stati in grado di aspettare così tanto. E questo è il senso della nostra vita. Cioè, voglio dire che non prendetela come una cosa malinconica, lugubre, terribile. È semplicemente che lui usa questo movimento sentimentale per dirci che nella vita conta più l'avere atteso che ciò che poi abbiamo raggiunto attraverso l'attesa. E quindi da questo punto di vista io non trovo un libro più bello che ci dica che tutto ciò che attendiamo, tutto ciò che con intensità attendiamo supera di gran lunga l'effettiva realtà. E questo è bello, comunque, anche se può avere un suo controcanto malinconico. Perciò l'educazione sentimentale passa anche, questo in soldoni, per una delusione, perché non dobbiamo soltanto dare un'idea alata, aerea, semplice del sentimento. A volte invece ha le sue stagioni d'ombra, i suoi alti e bassi, i suoi contraccolpi, le sue negazioni, i suoi rifiuti. Ma tutto questo contribuisce a un'educazione sentimentale che non finisce mai, che è sempre l'attesa di qualcosa che probabilmente ci promette di più di quello che abbiamo, no? E questo significa non che uno debba poi non accontentarsi, certo che ti accontenti nella vita, ma guarda caso il libro finisce con loro con due amici che si rincontrano, uno è il protagonista, si raccontano un sacco di cose, dice ma ti ricordi, e il ricordo finale è il ricordo di qualcosa che avevano tanto atteso ma non hanno mai fatto, e il libro finisce con questa frase: è stato il nostro meglio. È stato il nostro meglio, cioè avere atteso qualcosa che poi in fondo non è arrivato come ce l'aspettavamo. Ma non ti pare che appunto una gran parte delle cose della vita funzionino così? Cioè che ci eravamo aspettati un po' meglio. Poi è andata così, e va bene così, per carità, è anche quella la capacità di accettare. Ma quella intensità dell'attesa, anche dell'attesa d'amore, è una delle cose per cui è valso la pena o vale la pena stare al mondo.
Allora, ti faccio un'ultima domanda, poi due cosette finali, proprio piccoline come, diciamo, magari contenuto, durata, però proprio per andare proprio a stringere in fondo. E la domanda la faccio all'osservatore, a questi occhi attenti, curiosi. Io qui dovrei fare dopo l'incontro un'intervista a tua sorella, siamo entrati un po' in confidenza, che ti ha accompagnato, per sapere ma come vivevi tu quando c'hai 15-16 anni, cioè, come passavi le giornate
leggendo sostanzialmente,
così, cioè, c'è una ricchezza, una profondità, ma anche una semplicità espositiva, una passione di fondo così bella, ecco, mi piace registrarla e comunicartela ora, prima che finisca il nostro incontro. E anzi, ti faccio anch'io un applauso, perché è così bello sentire questa freschezza in mezzo a tanta profondità e tanto spessore. Bravo. Non ti aggiunge nulla questo, è solo, siccome si parla di sentimenti, bisogna anche un po', ecco, farli sentire un po' a casa i sentimenti. Allora, la domanda è questa, insomma, da osservatore attento delle cronache, dell'attualità, ma vorrei dire della vita quotidiana, delle persone che si muovono, tu giri, fai tanta vita pubblica, incontri persone alle presentazioni dei tuoi libri, tieni incontri all'Auditorium della Musica a Roma, corsi con gli studenti, hai tanti momenti. Ecco, al tuo cuore, al tuo intelletto del cuore, vorrei dire, quali sono le tracce d'amore che arrivano di più, di quelle che vedi nel tuo panorama quotidiano, oggi? Cioè, quali sono le cose che ti colpiscono, che ti danno un segno della presenza di questa energia, di questa forza nel nostro vivere di oggi?
Anche questa non è semplice.
Ma anche un episodio, anche un episodio che magari ci può...
C'è un tratto, proprio ricollegandomi a quello che diceva sul palco appunto Don Luigi all'inizio, che al di là del discorso dell'amore inteso come amore-passione, di cui abbiamo ampiamente parlato e che quello resta evidente e nello stesso tempo invisibile, perché tutti sappiamo che c'è, che continua sempre, ma non è detto che lo intravediamo, non è detto che lo fotografiamo, mentre c'è una forma d'amore che c'entra con l'attenzione verso appunto il cosiddetto prossimo, che io tradurrei nella parola che è stata usata anche all'inizio, cioè la gentilezza. Mi pare che oggi la scommessa più decisiva sia quella di una possibilità di recuperare una forma di gentilezza, non nel senso formale del termine, ma come una forma di curiosità e di apertura verso l'altro. Lo dico perché così, detta così, potrebbe suonare perfino retorica e facile, ma perché sento che se c'è qualcosa che stiamo sottraendo alla nostra convivenza è la gentilezza. La gentilezza non è soltanto affettazione, non è soltanto buongiorno, buonasera, grazie, prego. Questo si chiamerebbe in teoria, o si chiamava, non per essere nostalgici, ma c'è stata una stagione in cui era molto chiaro, educazione. Ed è un altro discorso. La gentilezza è una disponibilità a stare un po' più attenti nei confronti degli altri. Cioè, e la chiamo forma d'amore laddove questa mi si rivela, laddove questa scalda una giornata che sembrerebbe del tutto rassegnata alla non gentilezza. Tanto che oggi siamo arrivati a un punto in cui la gentilezza genera sospetto, genera diffidenza. Se ci facciamo il famoso esamino di coscienza veloce, tutti sappiamo che quando qualcuno si è manifestato troppo gentile abbiamo avuto, come dire, la spia d'un sospetto. A volte magari anche ben riposto, a volte mal riposto, ma c'è stato, è un dato di fatto. C'è. Perché non siamo più abituati, perché non siamo abituati a essere gentili e a che qualcuno ci si rivolga con gentilezza. Un film ha chiarito molto, molto bene questo, che probabilmente in pochi avranno visto, perché quel tipo di film indie o off, come si dice oggi, che circola poco nelle sale, però l'ha realizzato un genio della cinematografia e della sceneggiatura americano che si chiama Charlie Kaufman. Per farvi capire chi è Charlie Kaufman, magari vi torna in mente un film con Jim Carrey e Kate Winslet di qualche anno fa che si chiama in Italia, purtroppo, Se mi lasci ti cancello. In realtà un titolo bellissimo da Alexander Pope, che è The Eternal Sunshine of a Spotless Mind, cioè l'eterno bagliore di una mente immacolata. Quel film lì, diretto da Michel Gondry, è scritto da Charlie Kaufman. E Kaufman a un certo punto ha fatto un film in stop motion, come si dice oggi, cioè con dei pupazzi che vengono mossi, poi si fa un montaggio raccorciato, diciamo così, e questi pupazzi tu li vedi muoversi come se fossero attori. La storia è molto semplice, è di un uomo molto stanco, di mezza età, che atterra in una città straniera per una ragione d'affari, ed è, tu lo vedi quando arriva in questa città piovosa, americana, una sera d'inverno, completamente staccato dalla sua vita, dall'intensità della sua esistenza. Tanto che entra in un albergo, si va a chiudere in camera, cerca qualcosa da bere, ha un mal di testa e non c'ha nessuna ragione per sentire nessuno. Scende nella hall e c'ha l'impressione che le persone, allora dice forse l'alcol, perché poi va in cerca di altro da bere, le persone abbiano tutte la stessa faccia quella sera, cioè letteralmente come piallate, diciamo, nei loro, nella definizione del loro volto, e tutte si assomigliano, e il film gioca su questo, sul fatto che lui non riconosce più le facce. Allora non capisce se è un disturbo, qualcosa che non gli torna, ma in fondo non si interessa troppo nemmeno a questo, fino a che a un certo punto incontra una donna, una di quelle sere in albergo, che comincia a raccontargli la sua vita. Una donna neanche troppo bella, un po' bruttina, però che forse c'ha un dolore in quel momento molto più profondo, intenso e necessario di quello che non sia il suo, che non è un dolore, è una sorta d'apatia, è una sorta di distacco dalle sensazioni, ancora prima che dalle emozioni. Comincia a parlare con lei e pian piano nel corso del film le persone cominciano a ritrovare il volto, no? E c'è questa voce off che a un certo punto dice, adesso la dico un po' parafrasata, però è una frase molto bella, che dice: siate gentili sempre, perché chiunque avete davanti sta combattendo una battaglia di cui non sapete nulla. Questa cosa qui la trovo straordinaria, perché ti rivela il fatto che quella gentilezza, come forma d'amore piccolo, d'amore, come dire, anche in fondo lieve e non impegnativo, è semplicemente il tuo grado d'apertura verso la battaglia silenziosa che chiunque sta combattendo. Nel momento in cui lui riconosce la battaglia di quella donna non bellissima che sta lì, gli racconta la sua vita e vorrebbe essere anche gentile, gioviale con lui, che invece fa il burbero, che all'inizio la tratta con sufficienza, è che riesce a essere gentile solo quando ha riconosciuto l'intensità di quella battaglia silenziosa che l'altro sta combattendo. Allora c'è un libro che io vi consiglio di comprare presto, perché dice proprio fate presto, dice lui a un certo punto, che è di uno scrittore americano che si chiama George Saunders, scritto Saunders, uno scrittore vivente, nato alla fine degli anni 50, che si chiama L'egoismo è inutile, ed è la lezione che lui ha tenuto ai laureandi della Syracuse University, perché in America usa che uno scrittore faccia il discorso ai laureandi, e hanno avuto la fortuna di sentirselo fare da gente come David Foster Wallace, come Jeffrey Eugenides, come George Saunders nelle università straniere. Il racconto, il dialogo che fa con gli studenti è raccolto in questo piccolo libro che si chiama L'egoismo inutile, che costa tipo 3 euro, 4 euro, veramente una piccola spesa. E dice una cosa bellissima, anche lui dice questo, che dobbiamo tentare di difenderci subito, di fare presto, da tutto ciò che potrebbe portarci lontano dalla gentilezza. Dice nella vita, dice a questi ragazzi, che con un po' di retorica, se vuoi, anche americaneggiante, però al netto di quello dice, fate tutto quello che volete nella vita. Diventate milionari, spaccate il mondo, diventate i padroni della vostra vita, andate in giro a fare dei safari rischiosi, nuotate nudi in mezzo a un lago tra le montagne. Fate quello che volete, ma eccedete in gentilezza. E questo io lo trovo bellissimo, perché sembra, come dire, un paradosso, no? Dire, come fai a essere così ambizioso, così buttato verso verso la tua vita e a essere anche gentile, no? Dice, però questa è la sfida, perché non ci perdi niente a essere gentile, cioè non ci perdi veramente niente. Allora, in questo senso ti dico, concludendo, che ogni volta che accade, anche nella mia vita e tutti i giorni, la sorpresa di qualcuno che si apre con gentilezza a te, in quanto sconosciuto, questa mi sembra una forma d'amore.
Questo già mi sembra un bel finale. E allora ritiro la domanda, perché siamo aperti, siamo nel mare largo, mi piace stare così. Però mi incuriosiva e anche soprattutto desidererei che le ultime parole fossero le tue, che siano parole tue, che siano del tuo libro, che siano raccolte da altre tue, delle migliaia di letture che hai fatto. Ecco, ti abbiamo consegnato questo tema dandoti tutta la difficoltà che c'è e la bellezza che c'è in ogni inizio. Sono le parole più difficili, anche noi siamo dei piccoli iceberg, dobbiamo farci un po' sciogliere, quindi il compito di Paolo era veramente difficile stasera. Ma siamo entrati nel mare, ora ci sentiamo nel mare aperto, e in questo mare aperto vorremmo ascoltarti e poi domani continueremo a nuotare.
Bene, io naturalmente non sapevo, cioè quando tu mi hai detto scegli una cosa del tuo libro, stasera l'ho scelta praticamente venendo in macchina, però ho pensato che oltre magari a leggere una paginetta anche soltanto così per chiudere la vicenda, la storia, c'è una poesia molto famosa di Wisława Szymborska che molti conosceranno, quindi questa la leggo perché mi disturbava, diciamo, l'idea di leggere solo una cosa mia e vorrei che ci fosse anche l'autorità appunto di un premio Nobel, in questo caso per la letteratura. Comunque è molto famosa, però l'ho ritrovata velocemente su Google, non è che è una cosa preparata da, come vedete, ecco, la tecnologia in questo senso ci supporta. Ci racconta in un modo molto molto diretto, come la poesia di Wisława Szymborska, la coincidenza che ci porta ad amare qualcuno. E dice così: poteva accadere, doveva accadere, è accaduto prima, dopo, più vicino, più lontano, è accaduto, non a te. Ti sei salvato perché eri il primo, ti sei salvato perché eri l'ultimo, perché da solo, perché la gente, perché a sinistra, perché a destra, perché la pioggia, perché un'ombra, perché splendeva il sole. Per fortuna là c'era un bosco, per fortuna non c'erano alberi, per fortuna una rotaia, un gancio, una trave, un freno, un telaio, una curva, un millimetro, un secondo. In seguito a, poiché, eppure, malgrado. Che sarebbe accaduto se una mano, una gamba, a un passo, a un pelo, da una coincidenza? Dunque, ci sei? Dritto, dall'animo ancora socchiuso. La rete aveva solo un buco, e tu proprio da lì. Non c'è fine al mio stupore, al mio tacerlo. Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Ecco, questa è molto bella, molto famosa, ma è un po' proverbiale ormai, ma valeva la pena leggerla. Mentre io del libro ho scelto proprio una pagina che ha a che fare anche questa con un'opera d'arte che ho scoperto un po' tardi e che è centrale nel libro, nei termini in cui, dico soltanto questo per contestualizzarla rapidamente, la fede di Teresa diventa il segno di una scommessa al buio che si fa sempre sull'altro. Cioè, io volevo portare i personaggi lì vicini, non tanto alla fede religiosa che Teresa possiede, abita e Nino no, ma al momento in cui tu dici, vabbè, in fondo la fede è una storia quasi solo d'amore, perché prevede una scommessa al buio. Quella scommessa la fai con tutta la tua capacità, la tua grazia, chiamala come vuoi, ma in ogni caso la fai senza sapere fino in fondo qual è il risultato. La fai per amore, appunto, in qualche modo. Allora, quando ti metti con qualcuno, quando fai un progetto con qualcuno, stai facendo anche un atto di fede. E lo stai facendo al buio, ancora una volta. Allora bisognava che loro si trovassero sotto un'opera d'arte che io non avevo visto direttamente, di cui conoscevo l'esistenza, ma a Roma ci sono centinaia e centinaia di chiese. Una di queste, se vi è mai capitato di andarci, o se no tornateci, è una delle tante chiese barocche di Roma e si chiama Santa Maria della Vittoria ed è ad angolo tra via 20 Settembre e via Bissolati, a un passo da Piazza Barberini o da Piazza della Repubblica vicino alla stazione Termini. Comunque, tutti avete capito più o meno forse che cosa c'è dentro, io non lo sapevo. La volta che sono entrato in questa chiesa, in un pomeriggio torrido d'estate, ho visto quella ragazza all'ultimo banco e ho pensato che poteva diventare il personaggio di questa storia, non sapevo che se fossi avanzato anche di pochissimo, avrei visto nella nicchia poco prima dell'altare, sulla sinistra, guardando l'altare, avrei visto quest'opera d'arte straordinaria, che poi capite che cos'è. Qui a raccontare è Grazia, cioè una donna avanti negli anni che si sta congedando dalla vita e racconta a loro, a questi due ragazzi, la loro stessa storia. Questa è un po' l'idea del libro. Una sera, una delle ultime mie, avete preso il tram insieme. Teresa era appena uscita dall'ospedale, Nino l'aveva aspettata fuori. «Facciamo una passeggiata in centro?» ha proposto lui. Teresa ha risposto con un'altra domanda. «Perché non entri mai?» «Non mi va di vederla così», ha risposto Nino. «Così come?» «Così, malata. È un atteggiamento un po' sciocco, un po' infantile», ha detto lei. «Forse sì. Non importa. Io rivedrò Grazia quando uscirà dall'ospedale». Teresa è rimasta zitta il tempo tra una fermata e l'altra, guardando davanti a sé. Poi si è voltata verso di lui, di scatto, e con una durezza nello sguardo che non le aveva mai visto prima. «Ma l'hai capito che potrebbe non uscire da quel cazzo di ospedale?» «Non mi va di pensarci». «Tu pensi solo a quello che ti fa comodo pensare, o che non ti spaventa troppo, no? È sempre così». «Teresa», ha detto lui, «ma perché non provi a fare cosa? Niente, scusa. A credere in Dio. A credere», avrebbe voluto dirle, ma non ha detto niente. L'ha guardata con una tristezza che, tradotta in parole, avrebbe significato: «Come faccio a consolarti io?» Lei ha provato a fidarsi del tempo insieme, ha lasciato cadere l'argomento, ha detto: «Ti porto a vedere una cosa». Lui ha respirato, sollevato nel sentirsi proporre uno svago. «Però dobbiamo prendere anche un autobus. Avete attraversato Piazza della Repubblica sotto un tramonto maestoso». Teresa ha letto in quella luce un indizio d'estate e sentito una stretta allo stomaco. «Ce la potremo mai permettere una notte qui?» ha chiesto Nino passando davanti al Grand Hotel. Ed è stata, dopo molte settimane, la prima frase che potesse suonare come un'allusione all'amore che non avete più fatto. «Quando saremo ricchi», ha risposto Teresa e l'ha lasciata cadere. Vi siete ritrovati davanti alla chiesa che fa angolo con via Bissolati. Nino non ha chiesto niente, l'ha seguita incerto mentre entrava e, dopo un segno di croce, percorreva a passi svelti la navata centrale. Si è accostata a una cappella alla sinistra dell'altare e gli ha detto: «Guarda». Lui ha alzato gli occhi e in quel piccolo teatro, le quinte di raggi d'oro dai palchetti intorno si affacciano per guardare uomini barbuti, ha visto un angelo giovane pronto a trafiggere con una freccia una donna con il capo coperto come una suora, stravolta e arresa, la bocca aperta, gli occhi socchiusi. L'angelo giovane sorride. «Cos'è?» ha chiesto Nino. «Bernini», ha risposto Teresa. È andata a sedersi, lui è rimasto ancora un po' a contemplare il volto della donna, bianco, lucidissimo, di un marmo che pareva muoversi come carne, percorsa dal piacere. Poi si è seduto anche lui, avrebbe voluto cingerla con un braccio, dirle: «Insegnami a pregare». Invece ha ripetuto: «Cos'è?» Lei gli ha raccontato sottovoce un pezzo di quella storia, la santa che porta il suo nome, Teresa, lo scultore prodigioso, quel miracolo di bellezza viva e sensuale, niente affatto casta, che lui considerava l'opera migliore fra tutte le sue opere, uno dei pochi segreti di Roma che poteva dire di conoscere. Le sembrava prezioso, aveva voglia di condividerlo. Lui, stranito, turbato, ha detto soltanto: «Grazie di avermi portato qui». Lei si è avvicinata al suo orecchio con le labbra, Nino ha sentito il respiro vicinissimo e in un sussurro ha detto: «La vedi quella scritta in latino lassù, tenuta in mano dalla piccola folla di angeli? Dice così: se non avessi creato il paradiso, lo farei anche ora solo per te». «Sembra una dichiarazione d'amore», ha detto Nino. «È una dichiarazione d'amore», ha detto Teresa.
Paolo Di Paolo. Thank you.